di quest'oggi. Anzitutto, come sempre, di che cosa si parla, che c'è in apertura sulle prime pagine. Oggi è abbastanza facile perché tutte le prime pagine continuano a essere incentrate ovviamente sul Medio Oriente, la guerra, l'Iran soprattutto, ma sembrerebbe che si sia giunti in qualche modo, almeno diciamo vedremo poi dalle analisi che si fanno, se non a un punto di svolta, a un punto di chiusura almeno momentaneo delle ostilità. Questo perché? Perché dopo gli attacchi dei giorni scorsi, in particolare gli ultimi da parte statunitense, in particolare sul sito che è più importante per il programma nucleare iraniano, insomma, si attendeva di capire quali sarebbero state le risposte elaborate da Teheran e soprattutto dall'Ayatollah Khamenei. Si parlava, insomma, si minacciavano misure molto drastiche, dalla chiusura dello stretto di Hormuz fino all'attacco a Tappeto, per quanto possibile, insomma, vista la situazione, sulle infrastrutture militari americane nell'area. E insomma, alla fine, diciamo, la montagna ha partorito un topolino davvero molto piccolo, perché sono arrivati alcuni missili, anzi sono stati sparati alcuni missili, davvero, insomma, poca roba, in direzione delle basi statunitensi, soprattutto in Qatar. Nessuno ha raggiunto l'obiettivo. Per Teheran, diciamo, è stato il modo per parlare al proprio interno e dire che una risposta c'era stata. Fra l'altro, al momento, insomma, è tutto bloccato, internet è chiusa, le comunicazioni sono affidate solo alla propaganda, quindi si può dire un po' quel che si vuole. Quindi, da un lato, Teheran al proprio interno, almeno diciamo così, per finta, salva la faccia. Dall'altra, Trump può dire adesso lo scontro si è concluso, fra l'altro, diciamo, in maniera molto positiva, perché insomma, bisognerà capire effettivamente a che punto si sta, ma insomma i colpi inferti sono stati davvero molto, molto pesanti. I mercati, che in casi di questo genere vanno sempre analizzati attentamente, perché possono rappresentare una cartina di tornasole interessante, sono molto tranquilli, come a mostrare, come dire, una certa fiducia nel rientro della crisi. C'è sostanzialmente questo sulle prime pagine di oggi. Poi, insomma, poco altro, un po' di cronaca politica, insomma, ma per il resto bisognerà andare a vedere all'interno. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera. Guerra in Medio Oriente, Trump intesa per la tregua, Israele bombarda Teheran, missili iraniani sulle basi USA, ora il cessate il fuoco. Le mosse da reality, scrive Massimo Gaggi, in effetti in qualche modo qui siamo. Successo spettacolare. Donald Trump tratta anche un attacco che può avere una logica militare e geopolitica, ma che porta l'America e il mondo sull'orlo di un conflitto catastrofico, come la puntata di un reality. Poi nella notte l'annuncio a sorpresa di una possibile tregua. E le armi nucleari, che cosa resta degli arsenali, il dossier a cura di Guido Limpio. Poi, dopo la Siria, anche sull'Iran, diciamo, la Russia, che dell'Iran è un alleato granitico. Del resto l'Iran fornisce molto materiale bellico alla Russia per la sua guerra in Ucraina, e però, insomma, così come successe anche per la Siria, anche in questo caso la linea del Cremlino, come dire, di affetto a parole, ma poco altro. Putin si limita a fare gli auguri, non so quanto ci faranno gli ayatollah. Il consueto punto sulla possibilità del cambio di regime in Iran, chi può dare la spallata, si chiede Greta Privitera, e poi la reazione dei mercati con il crollo del prezzo del petrolio, dato che viene salutato, insomma, ovviamente con grande entusiasmo. Poi ci sono le questioni politiche interna, la premier sull'uso dei presidi in Italia, un sì all'America solo con l'ok delle camere, e poi il Movimento 5 Stelle che cerca di allontanarsi dalla restante parte del campo largo, sempre che esista, con una risoluzione che sostanzialmente chiede il ritorno del gas russo in Italia. A proposito di chi sta con chi. Questo il Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Qui sempre lo stesso argomento, però il titolo è per Trump. Trump, tregua di 12 ore, l'annuncio a sorpresa del presidente, raggiunto un accordo tra Israele e Iran, il mondo saluterà la fine del conflitto, svolta dopo il lancio telefonato di missili contro la base militare USA in Qatar. Poi abbiamo l'analisi di Thomas Friedman: da Kiev a Fordo è un'unica grande guerra. Fordo era almeno il principale sito di sviluppo iraniano del programma nucleare. E ancora l'attacco di Israele su Teheran, colpiti i simboli del regime. E ancora quelle che sono più che le ripercussioni, le dichiarazioni dall'Italia, e poi vabbè, siccome siamo in Italia c'è una delle notizie del giorno è tutto quello che ruota intorno alle super nozze di Jeff Bezos, quello di Amazon, a Venezia. Allora, questa la lettura di Repubblica. Adesso andiamo a dare un'occhiata alla Stampa. Iran, trattativa tra le bombe, Teheran colpisce le basi USA in Qatar, colpisce, diciamo, spara qualcosa, ma insomma poi il risultato è stato abbastanza irrilevante. Doha avvisata prima, nella notte Trump annuncia tregua con Israele per 12 ore, poi la pace. Intanto il via al vertice NATO, il presidente americano e l'Europa divisi sul regime change e spese per la difesa, i leader di Bruxelles facciano tutti un passo indietro. Poi che cos'altro? Abbiamo la morte di Arnaldo Pomodoro, grande scultore, morto alla vigilia del suo 99esimo compleanno, e anche altrove, qui sulla Stampa gli si dà particolare spazio. Il magistrato Giuseppe Caselli che dice i notav come Berlusconi, e va bene, diciamo, poi la frase è spiegata, perché poi racconta Caselli: quando tornai a Torino e dovetti occuparmi delle violenze di alcune frange notav, pretendevano l'immunità, neanche fossero dei Berlusconi. Va bene, questo il buon Caselli, e poi lo troveremo anche altrove. C'è il ritorno alla montagna, non nel senso di turismo, ma nel senso di persone che vi si trasferiscono. Dal 2022 100.000 in più. Oddio, 2022, 20, sono 23, 24, 25, sono 4 anni, 25.000 persone in più l'anno. Non è moltissimo, ma è pur sempre, come dire, un segno più invece che un segno meno. Ancora il Messaggero: in Iran basi USA sotto attacco, Teheran lancia missili sul Qatar ma informa prima la Casa Bianca, e Trump ringrazia, non risponderemo. Israele bombarda i luoghi simbolo degli Ayatollah, Putin scarica gli iraniani. Beh, questa mi sembra, diciamo, tutta insieme una sintesi abbastanza precisa della situazione, sintesi che è sempre molto complicata, per carità. E poi l'abbiamo Bezos, l'allarme terrorismo rovina le nozze a Jeff Bezos, costretti a rivedere il programma, mannaggia. La cronaca con un cold case di 2 anni fa, un giallo sul set di Partenope, per l'ultimo film di Paolo Sorrentino. Secondo il pubblico ministero, il costumista del film, un 51enne che fu trovato privo di vita a Galla delle Acque di Capri, dove era impegnato nel film Partenope, sarebbe stato ucciso. Non si sarebbe trattato di un suicidio. E poi dal mondo della nuoto: per gelosia mi strappava le unghie, la baby truffatrice accusa tuffatrice accusa il campione, lui atleta olimpico sospeso dalla federazione. Infine, anche qua troviamo la notizia che abbiamo visto sulla stampa: cambio vita e vado in montagna, i borghi del centro rinascono. Parliamo sempre, insomma, di poche migliaia di persone, però sicuramente un trend che si inverte, ci perdonerà Nanni Moretti se usiamo questa orribile parola. Poi allora il Sole 24 Ore, anche qui ovviamente le notizie dall'Iran. Poi abbiamo i fondi pensione che aumentano in Italia, gli investimenti in Italia sono a quota 19,3% del totale. Abbiamo gli aggiornamenti su quello che succede dentro Stellantis: tre italiani al fianco del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa nel team di Vertice. E poi, visto che si sta parlando ancora della sugar tax, in Europa è boom di snack, di merendine per l'infanzia, in 5 anni un balzo del 29%. Il Domani apre sull'Iran, e vabbè, abbiamo detto più o meno tutto, ma ha in prima pagina la questione del fine vita. Oggi la proposta di legge al Senato è lite sul fine vita, solo chi ha i soldi muore con dignità. Doveva arrivare il 17 giugno la proposta nel comitato ristretto, ma è slittata. Nel frattempo le distanze fra maggioranza e opposizioni sembrano crescere. E poi Marco da Milano, sempre sul Domani, ricorda il 40° anniversario dell'ascesa di Francesco Cossiga al Quirinale. Così la lettura del Domani. Poi abbiamo il manifesto colpisce ancora. Immaginiamo l'impero. La TV, la base dei Pasdaran, l'università, gli USA dichiarano di aver annullato la minaccia atomica iraniana, ma Israele scatena il più grande attacco su Teheran. La bomba non è più neanche una scusa, gli Ayatollah rispondono con missili sul Qatar e non fanno danni. Poi va bene, c'è il regime change e insomma quello che abbiamo visto finora. Poi diciamo di cose che non abbiamo trovato altrove, sicuramente le politiche migratorie, navi greche ai confini delle acque libiche e da Roma a sei poliziotti del commissariato San Lorenzo indagati in un'indagine per spaccio. Altri tre agenti, stavolta al commissariato Salario Parioli e ai domiciliari per rapina. Il lunedì nero della Questura Romana che intanto continua la sua indagine interna sui controlli per il caso di Villa Pamphili, cioè per il fatto che il con ogni probabilità con il presunto omicida per tre volte sia stato fermato e nonostante tutta una serie di dati, la mancanza di documenti, la presenza di una bambina piccola, la mancanza di documenti della bambina, una situazione di alterazione, insomma, nessuno gli ha detto nulla. Così manifesto, Avvenire, risposta silenziata dopo l'attacco USA, Teheran lancia un segnale di de-escalation, inviati con preavviso missili sulle basi americane in Qatar. Non ci sottometteremo, annuncia Khamenei su X dal suo luogo ultra segreto dove si è nascosto. Sale intanto la paura tra i cristiani in Siria, su cui interviene anche l'editoriale di Luca Geromico, minoranza schiacciata, essere cristiani in Medio Oriente. C'è stata una strage in una chiesa di direi, mi pare Aleppo, non vorrei dire stupidaggini, comunque in Siria proprio pochi giorni fa. Questa la lettura di Avvenire. Vediamo un po' la giustizia. Allora, l'unità però in questi giorni è ancora tutta sugli esteri, diciamo di questioni giudiziarie c'è solo Paolo Comi che interviene sul blitz di Report contro la ricerca della verità per via D'Amelio. Vabbè, ancora stiamo a dar retta a queste cose. E bene fa l'unità a segnalarlo. E poi il Dubbio, anche qua diciamo abbiamo l'attacco di Israele, ma forse, ecco, diciamo, ci sono altre cose interessanti, nel senso che non troviamo. Intanto c'è un reportage sulla galera, chiamiamola galera, quello è un lager, di Evin, il simbolo della repressione, la prigione dove torturano i dissidenti e i nemici politici, da cui sono state tirate fuori diverse centinaia di persone che sono state condannate a morte solo il mese scorso, nel silenzio abbastanza generale. Poi anche qui si parla del grande bluff di Report sul burattinaio presunto dell'antimafia, ne scrive in maniera divertente ma amara Enrico Novi: se lo dice la TV è vero per forza, ma è Ranucci oppure Arbore? Beh, Arbore diciamo molto più serio da questo punto di vista e anche da tutti gli altri. E infine, in taglio alto, scatta il reato d'abbraccio per l'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, illegale, segnalato all'ordine per un saluto di troppo. Praticamente è stato segnalato perché, ricordo se al termine di un'udienza o qualcosa del genere, ha salutato il suo assistito con due bacetti sulle guance, cosa che è stata ritenuta eccessiva ed è stata segnalata all'ordine degli avvocati, che da parte sua, da quello che mi risulta, ha invitato, diciamo, i propri iscritti a dare mostra di affetto e di vicinanza ai propri assistiti, alle proprie assistite, come del resto è anche giusto che sia. Bene, sono le 8:57, minuti primi, con il dubbio chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Around. Make me tell you about Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown. Sally Brown is a girl in town. Sally Brown is a girl in town. She don't mess around. Sally Brown is a slick chick. If you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Cuckoo, 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 cuckoo maca stick. Hits you with a cuckoo maca stick. Around. Sally Brown is a slick chick. If you mess around with Sally, she hits you with a cuckoo maca stick. Gal in town.
Allora, eccoci, scusate. Allora, le 9 trascorse da 2 minuti, questa è sempre Radio Onda Rossa, questa è sempre la nostra rassegna stampa mattutina, e dopo prima parte dedicata alla lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, adesso passiamo a vedere che cosa si dice all'interno. Chiaramente, insomma, anche le pagine interne sono occupate in buona parte da quello che succede in Iran. E poi però ci sono anche varie questioni che andranno comunque prese in considerazione, ma che in prima pagina magari non hanno trovato molto spazio, addirittura non hanno trovato proprio spazio. Ma andiamo per ordine, iniziamo dal Corriere della Sera, quindi iniziamo dai giornali più grandi. Missili sull'Iran e le basi USA, poi Trump, due punti, c'è la tregua, la rappresaglia, la mette fra virgolette il Corriere, a significare che insomma è stata una cosa abbastanza di facciata, degli Ayatollah per il bombardamento americano. Israele colpisce le caserme dei Basij e l'orologio in piazza Palestina, che segnava il conto alla rovescia verso la distruzione dello Stato ebraico. I leader della Repubblica Islamica appaiono in televisione per sminuire i danni, poi annunciano il grande attacco alle strutture in Qatar e Iraq, ma è un'operazione telefonata. Poi da Evin, il luogo segreto del terrore iraniano, nel mirino il braccio dei prigionieri politici, un razzo ha demolito l'ingresso del carcere di Evin, le famiglie dei detenuti seguono con angoscia gli sviluppi, c'è chi teme che il regime ne approfitterà per far sparire i dissidenti e chi spera nella libertà. Poi ci sono questi attacchi che sono avvenuti nella giornata di ieri, siamo a pagina 5, attacco respinto dalla contraerea, niente danni alla base nel Qatar, i preparativi segnalati già domenica, una reazione proporzionata senza colpire i civili, assicura Teheran. Rassicura anche il ministro della difesa italiana, tutti i militari in servizio in Kuwait e in Iraq sono stati messi al riparo prima del raid. Nel Qatar, che insomma ha una posizione, come dire, più o meno ambigua, o almeno diciamo a 360 gradi, visto che è buon alleato dell'Iran, ma ospita anche la principale base statunitense nel Golfo Persico, nella sola base di Al Udeid operano tra gli 8 e i 10.000 soldati statunitensi. Poi, a proposito di Stati Uniti, andiamo alla Casa Bianca, accordo per la tregua di 12 ore, poi questa guerra sarà finita, l'annuncio di Trump, stop al conflitto dei 12 giorni, Dio benedica Israele e Iran. Il messaggio del leader USA sui social: se il cessate il fuoco regge un giorno, le ostilità possono dirsi concluse. Quindi c'è, cioè, conta 24 e poi c'è, cioè, fino a tutto, ciao. I ringraziamenti ai due paesi per il coraggio e la forza. Così sembra, insomma, un presentatore che parla di due contendenti a un quiz show. Nel frattempo arriva un editto contro Thomas Massey, ultraconservatore, che dice no ai raid USA, fuori quel barbone. Il comitato di Donald Trump sta facendo di tutto per non farlo rieleggere in Kentucky, stato di cui è rappresentante. Poi questioni un po' più serie, a pagina 9 il Corriere intervista Shole Pakravan, la madre di Reyhaneh Jabbari, giustiziata dal regime degli Ayatollah il 25 ottobre del 2014. Volevo che la mia Reyhaneh potesse scappare da Evin, è un simbolo dell'ingiustizia. la storia della figlia raccontata in un documentario al titolo Seven Winters in Tehran, ma insomma come lei purtroppo ce ne sono migliaia. Poi il quadro diplomatico, a pagina 10 a pagina 11, Putin riceve il ministro iraniano, offre sostegno senza impegno, che è un modo elegante per dire che le mani vengono lavate a fondo. Nessuna promessa sulla fornitura di armi, ribadita la disponibilità a mediare. Il presidente russo parla di un'aggressione ingiustificata, il diplomatico Aracci gli risponde che voi siete dalla parte giusta della storia, la nostra risposta militare è legittima, difendiamo il paese. La Russia si sta rassegnando, chiede Marchi Marisio, parole e omissioni dello zar all'inviato dell'Ayatollah a Mosca. Il leader porge i migliori auguri per Khamenei. Peskov prima definisce gravi i danni provocati ai rapporti con gli USA, poi smorza i toni. Su questo interviene anche Andrea Nicastro nella pagina successiva. Niente alleati né milizie, la solitudine dell'Iran. Gli unici amici rimasti sono Yemen, Iraq e sciita. Ha perso la Siria dopo la caduta di Assad. In Libia, in Libano si è sgretolato il potere di Hezbollah. L'isolamento strategico è stato spesso d'aiuto sul fronte interno, segnala Nicastro, ma Teheran invece di cercare sponde ha minato la stabilità dei paesi vicini ovunque trovasse minoranze oppresse. E poi l'altro grande tema, il futuro dei piani nucleari, fermati o soltanto rallentati, cosa resta dei piani nucleari? Gli iraniani sostengono di aver trasferito l'uranio arricchito, forse portato con i camion in un deposito a Natanz. Gli scienziati ne avrebbero circa 400 chilogrammi a disposizione. I siti sono stati danneggiati, non distrutti. Se necessario, Trump attaccherà ancora. Questo è il parere di Mark Kimmitt, che ha guidato il comando USA per il Medio Oriente negli anni della presidenza Bush. E ancora i 2000 missili balistici, gli antinave e i droni, queste le armi dei Pasdaran. I guardiani della rivoluzione hanno diminuito i colpi sparati, in qualche caso sono riusciti a superare lo scudo israeliano. Gli artiglieri avrebbero ancora un centinaio di lanciatori, ma la cadenza irregolare dei lanci conferma i problemi. Nel frattempo c'è grande ottimismo sui mercati internazionali, che evidentemente sono ottimisti su come andrà a evolvere la situazione. Qui siamo a pagina 15, il petrolio giù, Wall Street sale, la borsa non teme l'escalation, i listini USA solo del 2% sotto i massimi, anche quelli europei sono i vicini ai record. E ancora, sempre sulle questioni di politica economica, c'è la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che è stata sentita al Parlamento Europeo, ha confermato il tasso inflattivo dell'Eurozona intorno al 2%, quindi un ottimo risultato, però rimane una forte incertezza, sottolinea. Poi nel frattempo, nel mentre succede tutto ciò, e anche questa probabilmente è una delle ragioni del silenzio di Mosca nei confronti del fedele alleato iraniano, in Ucraina aumenta la pressione. I raid fanno altri nove morti a Kiev, in Ucraina colpita anche la regione di Odessa, sventato un attentato a Zelensky, annunciano i servizi segreti, possibile incontro all'AIA tra il presidente ucraino e Trump, resta il nodo della NATO. Poi ce ne andiamo in Francia, qui vicende di cronaca, ma che insomma dovrebbero far riflettere in un luogo come la Francia, dove ormai gli incidenti accompagnano ogni evento popolare, dalle manifestazioni politiche al Capodanno fino alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Allora, ieri era la festa della musica, un rito francese che si ripete dal 21 giugno 1980, quando il ministro della cultura di Mitterrand, Jacques Lang, organizzò il primo evento in tutta la Francia. E si sono verificati 145 casi di ferimento di donne con siringhe. E praticamente che è successo? Che alcuni account anonimi sui social media, nel corso della notte di sabato, con alcuni post incitavano ad aggredire e pungere le donne durante la festa della musica. Il bilancio finale è di 145 vittime di punture che si sono rivolte alle forze dell'ordine, 12 sospetti sono stati fermati. Alcune delle vittime sono state portate in ospedale per gli esami tossicologici. L'Agenzia Nazionale per la Salute e i Farmaci privilegia la pista delle violenze volontarie. Si usa la siringa per fare una puntura senza iniettare alcun prodotto, ma con l'obiettivo di seminare paura. C'è quindi qualcosa di reale: quando ti pungono ti chiedi se non ti ammalerai, devi aspettare i risultati del test, e questo ha vere conseguenze psicologiche. Molte delle persone che vengono punte lamentano, hanno lamentato malori, svenimenti, la testa che gira, anche se spesso potrebbe essere una forma di suggestione dovuta alla paura. In ogni caso, dice Félix Lemaître, autore del libro La notte degli uomini, inchiesta sulla sottomissione chimica, l'idea è far capire alle donne che lo spazio pubblico non è un luogo dove possano sentirsi sicure. Al di là delle punture e delle psicosi, poi la festa della musica ha conosciuto purtroppo anche un aumento di violenze ormai abituali, riprese in video, visti migliaia di volte sui social media. Ai piedi della cattedrale di Notre Dame, una giovane donna caduta a terra, violentemente colpita alla testa con un calcio da un uomo che poi se la prende con un altro ragazzo. A Châtelet, nel cuore della capitale, una rissa fra diversi gruppi di giovani e le forze dell'ordine. Pochi metri più in là, vicino alla chiesa di Saint-Eustache, tre uomini hanno preso a pugni e calci un ragazzo. Un accoltellamento in un altro quartiere di Parigi, in totale 371 arresti in tutto il paese, di cui 89 nella sola capitale. Mi pare che con questo sia tutto per quanto riguarda il Corriere, però prima ancora cronache stavolta dalla nostra città, perché poi quando andremo a dare un'occhiata alle cronache romane vedremo che quest'oggi, insomma, abbiamo un grosso problema con la polizia. È stato definito il lunedì nero dalla questura romana. Ci sono due commissariati, quello di San Lorenzo e quello del Salario, dove sono stati riscontrati grossi problemi. E poi c'è la vicenda di Francis Kaufman alias Rex Alford. Anche qui c'è una indagine interna per capire come mai questa persona sia stato controllato tre volte dalla polizia e mai è sempre lasciato andare. Kaufman fu picchiato in un locale, leggiamo a pagina 26, ma la polizia non è intervenuta. L'episodio a Roma risale al 3 giugno, il titolare segnalò l'uomo agli agenti. Anastasia era con lui nello stesso bar. Il 46enne un mese prima fu visto insultare la donna e la bambina e dare in escandescenze. Insomma, che fosse un personaggio di un certo tipo si era capito, come del resto hanno testimoniato anche i suoi familiari americani, che ne hanno parlato come di un violento come uno che aveva tentato di uccidere anche il fratello. E quindi, diciamo, l'opzione migliore era stato fornirgli, come dire, un mensile adeguato e mandarlo il più lontano possibile da casa a far danni altrove, come in effetti è è capitato. Allora, dal Corriere della Sera a Repubblica, anche qui diciamo pagine e pagine sull'Iran, più o meno le cose che abbiamo detto sono quelle che risaltavano anche sul Corriere. C'è una lunga intervista al politologo Michael Walzer, che non è molto convinto dell'efficacia della guerra. Queste minacce non abbattono la dittatura, dice Walzer, il pericolo è un altro Iraq, dove peraltro diciamo gli sciiti e i curdi comunque stanno decisamente, in ogni caso decisamente meglio di come stessero con Saddam Hussein, questo bisognerebbe anche ricordarlo, ecco. La reazione militare alle operazioni dell'IDF è stata debole, se si ferma qui i colloqui potrebbero riprendere, secondo Walzer. Mi preoccupa che la guerra sia lunga. Così il famoso politologo statunitense. Poi anche qua abbiamo le relazioni russo-iraniane. Putin vede Aracci, sostegno il ministro degli esteri iraniano, sostegna la diplomazia ma stop all'arma atomica per lo zar, nessuna base legale e bombardamenti, frenata sugli aiuti militari, siamo a favore della non proliferazione, dice Medvedev dall'alto di quello che è l'arsenale nucleare più grande del mondo, di cui fa parte anche l'arsenale nucleare ucraino che era stato ceduto dall'Ucraina proprio in segno di buona volontà e di non proliferazione. Chissà se tornando indietro lo farebbero, lo rifarebbero, immagino di no. E poi anche qui abbiamo gli attacchi su Kiev, nella capitale 15 morti, e per i servizi segreti Zelensky sarebbe sfuggito a un attentato. Poi vediamo un po' cosa c'è d'altro dei mercati sereni, abbiamo già detto. Anche qui c'è molto spazio per la vicenda di Kaufman. Anche qui si parla della rissa in una caffetteria dove la polizia non è intervenuta, e vabbè, poi insomma c'è la sua biografia familiare, e mi pare non molto altro per quanto concerne la lettura di Repubblica. Come detto, anche qui le cronache di Roma al termine. Vediamo un po' un'occhiata pure al Messaggero, che alle volte diciamo ci stupisce con questioni che non troviamo altrove. Ovviamente non può non partire da tutta la situazione iraniana. C'è una lunga intervista a un docente iraniano di storia dell'arte, bandito dall'università: le bombe ci spaventano, ma è meglio essere uccisi che vivere con gli ayatollah, internet non funziona, i blackout saranno sempre peggiori, ma i giovani si aggiornano tramite i social. Oddio, senza internet però è un po' un problema. Riparte intanto l'ossessione della caccia alle spie, 53 arresti e un giovane giustiziato che non poteva mancare. Si parla poi anche dello stretto di Hormuz, perché ieri a un certo punto fra le possibili rappresaglie iraniane si era parlato anche di una chiusura dello stretto di Hormuz, che avrebbe chiuso tutti i traffici di greggio, ma anche quelli iraniani, e soprattutto avrebbe dato diciamo il via a una reazione a quel punto internazionale che avrebbe potuto essere forse letale addirittura. Per Teheran se ne parla a pagina 11, addirittura ipotizzando un possibile intervento della NATO. E poi abbiamo le cronache romane, cominciamo dalla demografia, cambio vita in montagna, gli italiani lasciano le città sempre più care alla riscoperta dei borghi, soprattutto al centro, saldo positivo tra ingressi e uscite di più 64.000. Dal 2019 si è invertito il trend dello spopolamento, bene Lazio e Umbria, ma nel mezzogiorno si registrano nuovi cali. Stiamo parlando di numeri, insomma, ancora abbastanza rarefatti, però diciamo 100.000 persone in più fra 2019 e 2023 è qualcosina. Interessante che più di un terzo di queste 100.000 persone siano straniere, che in qualche modo riabitano i paesini, soprattutto del centro Italia. Poi abbiamo un caso di stalking, di violenza all'interno del mondo del nuoto, stavolta l'incubo della tuffatrice per la gelosia Larsen, il tuffatore danese naturalizzato italiano Andreas Larsen, mi strappò le unghie. La ragazza all'epoca minorenne ha raccontato in aula le vessazioni subite dall'ex fidanzato, anche lui atleta della nazionale. Ora è imputato per stalking. E ancora sull'economia, il messaggero, anche il messaggero insiste su una notizia che è molto ben approfondita dal Sole 24 Ore, cioè il boom dei fondi pensione. I fondi pensione sono arrivati a 243,4 miliardi di euro. Il 55% di questi fondi è investito in buoni pubblici. Alla fine dell'anno scorso gli iscritti alla previdenza complementare sfioravano i 10 milioni, più 4% rispetto all'anno prima. In percentuale alla forza lavoro gli iscritti sono il 38,3%, ma i versanti sono il 72,3%. Sono tutte questioni che poi spesso possono apparire noiose, ma sono davvero di una rilevanza estrema. Allora, dal Messaggero andiamo a vedere il Manifesto. Anche qui c'è l'Iran, ovviamente. Michele Giorgio parla dello spettro della guerra di logoramento sulla vittoria di Netanyahu. L'Iran è pronto a un conflitto di attrito, secondo Michele Giorgio, Netanyahu no. E poi c'è un'intervista all'analista Ori Goldberg, fra i maggiori esperti israeliani di Iran, la firma Chiara Cruciati: restare al potere e far sparire Gaza, questi i due obiettivi di Netanyahu. Questa diciamo almeno la sintesi dell'intervento di Goldberg. E ancora Fabrizio Tonello parla della crisi degli ostaggi, quella del 24 aprile del 1980, quando un raid americano per prelevare gli ostaggi che stavano gli ostaggi americani che stavano a Teheran fallì completamente. Crisi e fu fra l'altro una delle basi della sconfitta poi alle elezioni successive di Jimmy Carter. Crisi degli ostaggi 45 anni dopo, la vendetta è un piatto freddo, scrive Fabrizio Tonello. Nell'aprile del 1980 il raid della Delta Force, ordinato da Jimmy Carter e boicottato dai repubblicani, naufragava nel deserto iraniano al Pentagono. Quel disastro non è mai stato dimenticato. Così Fabrizio Tonello, che peraltro diciamo c'era all'epoca, quindi se lo dovrebbe ricordare abbastanza bene. Poi questioni che altrove finora non abbiamo trovato: le migrazioni, guerra ai migranti dalla Cirenaica, Atene invia la Marina, un'azione inedita e preventiva, mentre a Creta crescono gli sbarchi. Il premier Mitsotakis agita la paura e pensa a un memorandum. Intanto l'Italia rimpatria da Tirana dei cittadini egiziani che si trovavano in quella di Jader, il caso rivelato da Altra Economia, violate le norme europee. Ancora, ecco, qui siamo, il manifesto non ha cronache romane e quindi questa notizia la mette nelle cronache nazionali, notizia che poi diciamo occuperà le cronache romane che vedremo successivamente. La banda spacciava, i poliziotti coprivano, sequestri di hashish manomessi e verbali falsificati a Roma, caos al commissariato di San Lorenzo, 6 indagati, 2 in arresto. Il lunedì nero della questura, altri 3 agenti ai domiciliari per rapina. Intanto prosegue l'inchiesta interna sui controlli per il caso di Villa Pamphilj. Questo il manifesto, sono le 9:29 minuti primi, breve e ultimo intermezzo musicale e poi chiudiamo con le edizioni nazionali che ci mancano e infine, come detto, le cronache romane.
Don't you feel so lonely?
19.33, ritorniamo in voce e in diretta, sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Allora, ci manca da leggere sicuramente Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, ci sono molti articoli sull'Iran, ovviamente, penso più o meno. Non ci si discosta da quello che abbiamo letto finora. C'è un lungo approfondimento invece sulla Siria, dove un attentato domenica scorsa in una chiesa ha fatto almeno 30 morti. La strage in Siria riapre la caccia ai fedeli cristiani. E il crimine nella chiesa di Marelia Salavi, Sant'Elia, è un patetico e spregevole tentativo di minare gli sforzi per costruire la pace civile e vanificare ogni sforzo per raggiungere un futuro prospero e far progredire lo Stato. Un tentativo palese e meschino di distruggere ciò che resta della fiducia tra i diversi membri della società siriana. Con queste parole, padre Jihad Youssef, priore del monastero di Deir Marmoussa, ha commentato l'attentato terroristico che nel tardo pomeriggio di domenica ha colpito la chiesa greco-ortodossa di Mare Elias a Dweila, nei sobborghi di Damasco. Il bilancio è di almeno 30 fedeli uccisi e di oltre 70 feriti. Si sarebbe trattato, secondo il Syria Civil Defense, intervenuto sul posto subito dopo la strage, di un attentato suicida dell'ISIS, il secondo dalla caduta del regime di Bashar al-Assad. In base alle testimonianze, due uomini armati avrebbero aperto il fuoco sui fedeli e poi si sarebbero fatti saltare in aria. Padre Shatai, in una dichiarazione, ha criticato la mancanza di attenzione alle denunce che nei giorni scorsi e nelle settimane precedenti la comunità cristiana aveva già presentato. Abbiamo più volte sottolineato che sul piano della sicurezza la situazione non era affatto buona, ma le autorità ci hanno sempre risposto che si trattava di episodi isolati e che non avevano alcuna responsabilità. Nessuna iniziativa legale è stata presa contro questi cosiddetti episodi isolati. Il governo è urgentemente chiamato a esercitare appieno il suo ruolo nella protezione dei cittadini prima che sia troppo tardi. Non c'è alternativa allo Stato di diritto, ha scritto il priore. Così la Siria. Poi abbiamo da segnalare, anche qua c'è molto spazio per le vicende relative alla polizia romana. 5 agenti arrestati a Roma, accuse pesanti, rapina e spaccio. 2 inchieste scuotono le forze dell'ordine della capitale. 3 poliziotti simulano una perquisizione per rubare 36.000 euro da una cassaforte. Altri 3 accusati di complicità con i narcos. Fatta pulizia, annuncia piante dosi. La questura sospende gli indagati. E poi, insomma, da Roma a Livorno, sotto inchiesta alcuni vigili del fuoco e ispettori dell'ASL, mentre a Modena 2 vigili sono stati condannati per il reato di tortura. E mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda Avvenire. A pagina 26 chiudiamo questa lunga pagina di cronaca con la presentazione di una docuserie che andrà in onda su Sky il 27 e il 28 giugno dal titolo Il cono d'ombra, che ripercorre le tappe del caso del calciatore del Cosenza Denis Bergamini, che fu ucciso nel ormai lontano 1989, 18 novembre 1989, quasi 36 anni passati da un delitto diventato anche un caso di mala giustizia. Così la lettura di Avvenire. Ancora per quanto riguarda le questioni, le testate nazionali, non possiamo non andare sulle colonne del Dubbio. e parlare del reato di abbraccio che è scattato per gli avvocati di Alfredo Cospito. Dal carcere di Sassari partono due esposti contro i difensori dell'anarchico al 41 bis, colpevoli di aver salutato il loro assistito troppo calorosamente. Reato d'abbraccio, nota il dubbio, ancora non è nel nostro codice, ma è questo che ci viene in mente pensando a quanto successe ai due avvocati dell'anarchico Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini e Maria Teresa Pintus. Entrambi sono stati segnalati su input del GOM, il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, dalla direzione del carcere di Sassari all'ordine degli avvocati per aver salutato il loro assistito ristretto al 41 bis con due baci sulle guance e una stretta di mano al termine di un colloquio. Due esposti pressoché identici, uno del 2024 e l'altro del giugno 2025, aventi ad oggetto segnalazione comportamento. L'obiettivo, molto probabilmente, intimidire i difensori e annichilire i detenuti. Tenuto conto della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il reparto 41 bis di questo istituto, si legge nelle due comunicazioni, e il significato intrinseco che può avere tale saluto, si chiede di valutare se il comportamento dell'avvocato sia deontologicamente corretto, anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di polizia penitenziaria che con abnegazione e professionalità assicura la vigilanza dei detenuti sottoposti al regime di quell'articolo 41 bis. Come è noto, quando i reclusi al carcere duro incontrano i familiari, lo fanno divisi da un vetro e non possono avere nessun contatto con loro. Gli avvocati sono gli unici che possono avere un minimo di vicinanza, che dura poi pochissimi secondi. Verso Alfredo Cospito ha manifestato empatia umana, salutandolo con una stretta di mano e due bacetti sulle guance. Lo saluterò sempre con affetto, in quanto non intendo rendermi complice della sua deumanizzazione, delle politiche di annientamento del detenuto, ha commentato Rossi Albertini. Della stessa idea la sua collega Pintus. Stanno facendo tutto questo per annientare l'unico gesto di umanità che questi detenuti possono ricevere. Non esiste alcun divieto di assumere questi atteggiamenti. Quando due agenti del GOM sono piombati lo scorso anno nella saletta dell'incontro per redarguirmi del gesto, peraltro partito su iniziativa di Alfredo, ho chiesto di parlare con l'ispettore e di mostrarmi la normativa. Non hanno fatto nessuna delle due cose, hanno richiuso la porta e sono andati via. Da allora ho continuato a salutare Alfredo in quel modo. Perché non mi hanno detto nulla per tutto questo tempo? Significa allora che in realtà non rilevano alcun significato intrinseco nel gesto, vogliono solo fiaccare i detenuti e scoraggiare noi avvocati dal compiere gesti di umanità, anche perché i due legali dovranno comunque affrontare un procedimento disciplinare davanti alla commissione preposta del COA. Diverse le reazioni sulla vicenda. Per Luigi Manconi, esiste un codice deontologico per quanto concerne i rapporti tra legali e assistito, ma tutt'altra cosa, e non sembra proprio che Rossi Albertini abbia violato alcuna norma. Per quanto riguarda quindi i suoi gesti, a mio avviso rientrano interamente nella piena autonomia individuale, e se dunque un avvocato prova affetto per un suo assistito, nessuno può permettersi di censurare quelle manifestazioni. Il resto è oscurantismo che arriva a immaginare che tra accusato e suo legale debba esserci un rapporto di inimicizia. È follia. Di gravissimo allarme ha parlato l'Unione delle Camere Penali, aggiungendo che è ancora più grave l'idea di totale disumanizzazione della persona del condannato, identificato esclusivamente con il suo reato e per questo privato di ogni sua residua umanità e dignità, anche nei rapporti con il proprio difensore. Dobbiamo forse attenderci che venga vietato stringere la mano a un detenuto e che venga imposto di non chiamarlo per nome, così come era nel regolamento penitenziario del 1930, conclude l'Unione delle Camere Penali. Critico anche Gianluigi Gatto, ordinario di diritto penale a Milano. Nella nostra Costituzione è scritto che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità, e salutare una persona reclusa come si farebbe con una libera è semplicemente umano. Aggiunge l'ex consulente giuridico dell'allora ministra Cartabia: la prossima volta che come professore andrò in carcere a fare l'esame a uno studente detenuto, come non di rado mi capita, dovrò stare attento a dargli la mano alla fine, anche se prende 30. Per fortuna che non c'è più l'usanza del bacio accademico, altrimenti. Per Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale, Eugène Ionesco, il padre del teatro dell'assurdo, non sarebbe riuscito ad arrivare a tanto. Forse l'avvocato è venuto meno a quel dovere non scritto di dare il proprio contributo al trattamento inumano e degradante nei confronti dei detenuti in 41 bis, ma non tutti gli avvocati però avrebbero compiuto lo stesso gesto di Pintus e Rossi Albertini, come si evince da alcuni commenti su Facebook. E vabbè, ma diciamo, sui commenti su Facebook si legge di tutto. Ad ogni modo, così il dubbio su questa vicenda oltremodo grottesca, ma tant'è, non mi pare che ci siano altre segnalazioni altrove. Allora, a questo punto possiamo chiudere con le cronache romane che sono debitrici oggi delle cronache nazionali, perché questa vicenda dei commissariati San Lorenzo e Salario ovviamente ha un respiro nazionale e non potrebbe essere altrimenti. Allora, Repubblica. La cronaca romana di Repubblica parte così: finta perquisizione e rapina. Tre poliziotti in manette hanno preso 36.000 euro. In servizio al commissariato Salario Parioli sono stati fermati dalla squadra mobile con un albanese per il colpo messo a segno nell'abitazione di una coppia a Spinaceto. A San Lorenzo invece gli agenti erano complici dei pusher, arrestati due funzionari, indagati anche altri cinque colleghi, consegnavano hashish a una gang di nordafricani. Non erano agenti sotto copertura infiltrati in una banda di narcos marocchini, niente affatto, erano semplici poliziotti in servizio al commissariato di San Lorenzo che collaboravano con dei criminali. Due agenti arrestati, altri cinque indagati. Ieri è scattato il blitz della Guardia di Finanza e della squadra mobile contro un gruppo di trafficanti nordafricani egemoni nel mercato romano dell'hashish. 16 arresti totali, 13 in carcere e 3 ai domiciliari. È l'apice di un'inchiesta che ha svelato un'alleanza sotterranea tra rappresentanti dello Stato e una banda criminale attiva nello spaccio internazionale. Marocco, Spagna, Roma, con basi operative tra Casal Boccone e Fonte Meravigliosa. Gli investigatori hanno sequestrato 600 chili di hashish, anzi 660, oltre 50 chili di marijuana, armi, auto con doppi fondi e telefoni per comunicazioni criptate. E insomma, questo è quanto. Il questore in trincea promette massimo rigore contro gli infedeli. Poi si parla del patrimonio anticorpale di Massucci. Massucci è il questore Roberto Massucci, preso dagli accertamenti interni sul caso di Kaufmann e dalle due operazioni di ieri. Chissà che cos'è un patrimonio anticorpale. Vabbè. Resteremo col dubbio. Questioni completamente diverse. Al Teatro di Marcello un ascensore per visitare il cuore del monumento, con il PNRR entro un anno anche la riqualificazione della Torre dei Conti e delle cisterne delle sette sale a Colle Oppio. L'architetto Stefano Boeri che parla della capitale del 2050, metropolitana e boschi lungo il Gra, speriamo bene. E per il resto non c'è molto altro. Anche qui la vicenda della tuffatrice stalkerata e seviziata dal fidanzato. Questa la cronaca romana di Repubblica, cronaca romana del Corriere, idem, insomma, informatori ricompensati con la droga sequestrata, due poliziotti arrestati, altri quattro indagati. Gli agenti falsificavano i verbali, spariti 80 kg di hashish, tradito il giuramento sulla divisa per il questore Massucci. Le operazioni smascherate dalla finanza servivano per fare bella figura con i superiori. Adesso devi fare pure me, devi fare ispettore pure me, le soffia dal telefono del narcotrafficante all'amico in divisa. Qui prosegue, diciamo, questa orrida usanza di pubblicare le intercettazioni telefoniche, del resto è una pratica a cui neanche la Polizia di Stato si sottrae, anzi, e quindi poi ogni tanto chi di intercettazioni sui giornali ferisce, finisce anche per perirne. E non molto altro, anche qui c'è una lunga intervista a Vladimir Luxuria, una serie, diciamo, di riferimenti che saranno abbastanza familiari da trovare per ascoltatori e ascoltatrici, almeno alcuni. Il Messaggero che apre con il prefetto, non con il questore, il prefetto Giannini, che però non interviene, diciamo, sulla notizia del giorno e quindi sui due commissariati romani al centro dell'attenzione, ma insomma si esprime in linea generale sull'allarme sicurezza nella nostra città. L'attenzione è sempre alta, ma Roma è sicura, niente segnali di pericolo. Ci rassicura Lamberto Giannini. Il test per tutto il sistema sarà alla fine di luglio, quando è previsto l'arrivo nella capitale di 1 milione di fedeli per il Giubileo dei Giovani. Tutta la rete del trasporto sarà rimodulata per gli spostamenti dei pellegrini. Poi il PNRR con Gualtieri soddisfatto, bene il 90% dei bandi, ma c'è il nodo delle scuole. Il sindaco ieri nella sala del Carroccio ha fatto il punto sui progetti intrapresi con i fondi dell'Unione Europea. Non sarà una fiamma che si estingue, la metà degli stanziamenti alla mobilità. Intanto il nuovo sistema direzionale si sposta sull'asse EUR Ostia, anche se qui insomma stiamo parlando di convegni per ora, però se si inizia a parlarne vuol dire che ci sono anche delle direzioni che si prendono. Il nuovo campo da calcio e da padel a Casalotti, arriva il nuovo centro sportivo dopo 50 anni di attesa e finalmente a pagina 40 abbiamo la droga e le armi dal Marocco, 16 arresti nel blitz, colpita la banda di Narcos, in piccolo anche il particolare, insomma, forse non indifferenti, che sono coinvolti anche due agenti, in realtà sette, due sono quelli arrestati. E va bene, e molto più spazio per gli agenti che hanno finto una perquisizione per svuotare una cassaforte. Vabbè, direi che con questo possiamo chiudere la nostra rassegna stampa con oggi una cronaca romana un po' più lunga del solito. Quando si sono fatte le 9:52 minuti primi, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, poi vediamo se c'è spazio per qualche piccolo approfondimento oppure se passiamo direttamente agli altri aggiornamenti della giornata.
Pesce aspetta a me, tutta a me e niente a te, così adassa copa. aspetta a me, tutto a me, niente a te, quasi mento tutto in grasso e ti metto una tazza.
Calutembre, lì dormiendo, masa niella sa vesta fuyenta, masa niella sa vesta fuyenta, senza rezzo e senza più parte, fanno vuta marron nell'ar, fanno vuta marron nell'art.
Beh, non prima di ovviare, sta marron aspetta a me, tutta me e niente a me, che stia tassa fumata terna, o fai su papagli in barna.
Calutembra, risparazione, ma soniella sa vesta liona, ma soniella sa vesta liona. Tu liona, cull'ogne che rienda, dai una fame tutta pazienza, dai una fame tutta pazienza.
Dice il remo, fai d'occista, songo peggio come un rista, io ma sono una patentista, e quanti rie ma soniella, fai marella sarà chiella.
Calutembre, primavera, ma soniella sa vesta bandera, ma soniella sa vesta bandera. La bandera come vuole vasce, sono arreta d'amore e gran cascio, sono arreta d'amore e gran cascio.
Attenzione, battaglione, se sparata un cannone, asciuta pazza lo padron, oggi ci ha lasciato pane, ma non fai diretti mano.
Calutembre, trarimiento, ma soniello, vesta un'argenta, ma soniello, vesta un'argenta. Tutta argente, signore compito, ma c'ho cosa non stu vestito, ma c'ho cosa non stu vestito.
Brigia subito, dice il re, si ne vuole io e te, pazziamo su queste te, si risponde a chi si invita, da c'ha cosa renato vestito.
Calutembre, l'intro lazzo, ma soniella è vestuta rapazza, ma soniella è vestuta rapazza. Quando tremne vestita sa straccia, puro popolo sputa in faccia, puro popolo sputa in faccia.
Su vestita fa paura, ma soniella si spoglia nure, a maronna non se ne cura, o si accava un berra ce l'assa, a così fa valluta matassa.